umana cosa avere compassione di chi soffre in amore. Io per soverchio fuoco nella mente nebbia patire, adesso che c'è stata la mia pena, per non parere ingrato io mi propongo di riconfortare l'innamorato.
Umana cosa, Boccaccio 700 anni dopo, con Maurizio Fiorilla.
Per il soccorso delle sventurate intendo raccontare 100 novelle che udirete in queste 10 giornate, e se leggendo passerà il tormento e se rischiare il cuore, ringrazieremo con il nostro canto soltanto amore.
Perciò che fuggendo io e sempre essendomi di fuggire ingegnato, il fiero impeto di questo rabbioso spirito, non solamente pe piani, ma ancora per le profondissime valli mi sono ingegnato d'andare.
Il che assai manifesto può apparire a chi le presenti novellette riguarda, le quali non solamente in fiorentin volgare e in prosa scritta per me sono e senza titolo, ma ancora in stilo umilissimo e rimesso quanto il più si possono.
Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e benvenuti all'11ª puntata di Umana Cosa. Il brano che avete ascoltato è tratto dall'introduzione della quarta giornata del Decameron, in cui Boccaccio, ricorderete, si difende dagli attacchi rivolti alle sue novelle. Come avete sentito, ad un certo punto Boccaccio dice di averle scritte in volgar fiorentino, in prosa e in stilo umilissimo. Abbiamo scelto questo brano perché la puntata sarà interamente dedicata alla lingua del Decameron. Non leggeremo novelle, quindi, ma chiederemo ad autorevoli studiosi di spiegarci come funziona la lingua del Decameron nei suoi aspetti costitutivi. Chiederemo anche ai nostri ospiti di commentare linguisticamente un breve frammento del testo scelto da loro. Nell'ultima parte, poi, Davide Riondino ci racconterà come compone le ballate che accompagnano la nostra lettura e come trasforma la lingua delle novelle in lingua cantata. Il nostro primo ospite è Giovanna Frosini, storica della lingua, che è con noi al telefono ed è già stata ospite del nostro programma. Ricorderete, abbiamo letto e commentato con lei la novella delle donne papere. Buon pomeriggio, Giovanna Frosini.
Buon pomeriggio, ritrovo con piacere lei e i nostri ascoltatori.
Andiamo all'introduzione della quarta giornata, in cui sì. Boccaccio a un certo punto dichiara di aver scritto le novelle in fiorentin volgare. Ecco, questa affermazione possiamo interpretarla anche come rivendicazione di un'appartenenza culturale ad una precisa varietà linguistica, cioè il volgare fiorentino, lo stesso in cui ha scritto Dante, come Boccaccio stesso peraltro rimarca più volte nella sua biografia dantesca.
Sì, certamente questa indicazione di Boccaccio è molto precisa e molto interessante. Potremmo dire che si tratta di una dichiarazione in termini di dialettologia medievale, per usare un'espressione un po' complessa, cioè è una indicazione, è un'espressione che isola e che etichetta con precisione il volgare di Firenze rispetto ai volgari vicini e alle altre varietà della Toscana, e diciamo indica in questo punto importante del Decameron e nella espressione di Boccaccio, indica un dato, un elemento che poi gli studi dei linguisti, degli storici della lingua nel Novecento hanno indicato e confermato, cioè che il volgare fiorentino nel Medioevo era nettamente distinguibile dalle varietà di Pisa, Lucca, Arezzo, Siena, ma anche da quelle di città più vicine come Pisa o Pistoia.
La lingua del Decameron riflette nelle sue strutture e nei diversi registri, compreso il parlato, il volgare della Firenze trecentesca?
Beh sì, certamente possiamo dire che il fiorentino di Boccaccio aderisce, corrisponde nelle sue strutture grammaticali fondamentali, quindi le declinazioni dei nomi, il sistema dei verbi, i complementi del verbo, corrisponde al fiorentino del suo tempo. Bisogna però tener conto che Boccaccio è un grande scrittore e come ogni grande scrittore forgia, rielabora con libertà la sua lingua. Per esempio Boccaccio è attentissimo nel cogliere le variabili instancabili del fiorentino, nel far convivere nella sua opera le forme del fiorentino più antico e quelle del fiorentino più moderno, e così nell'accostare alle parti più mosse, più vivaci, delle sezioni dialogate delle novelle, per esempio i dialoghi che ci sono nella novella del prete di Vallungo e della Belcolore, accostare queste parti in cui si fa ricorso agli aspetti più vivaci della lingua, le parti invece in cui la prosa è più sostenuta, quindi composta su imitazione del modello latino, con questi periodi dalle grandi campate e per esempio con il verbo messo alla fine della frase.
Ecco, nel Decameron però non c'è solo la voce di Firenze ma anche quella di altre città, abbiamo ad esempio sentito parlare il cuoco Chichibio in veneziano nella nona puntata. Le farei a questo punto sentire il brano che lei ha scelto di commentare, un passo della seconda novella della quarta giornata, quella di Frate Alberto, che è originario di Imola ma nel racconto si sposta a Venezia. A parlare è Madonna Lisetta, veneziana, che si rivolge ad una comare, una sua amica, cui racconta della relazione che crede di aver avuto con l'agnol Gabriello.
Comare, voi siete errata. Per le plaghe di Dio, egli il fa meglio che mio marito. E dicemi che egli si fa anche con lassù. Ma perciò che io gli paio più bella che niuna che ne sia in cielo, si è egli innamorato di me e viensene a star con me con bene spesso. Mo vedi vu?
Giovanna Frosini, e qui di nuovo Boccaccio quindi sfrutta il veneziano.
Sì, certamente una forte suggestione viene dalla presenza di altri volgari oltre al fiorentino nel Decamerone, e molte sono le varietà linguistiche presenti in questo libro. Qui appunto abbiamo sentito il veneziano, come nella novella di Chichibio che lei prima ricordava, e in questo paragrafo, in queste poche battute che abbiamo ascoltato, ci sono tante forme tipiche dei dialetti settentrionali, in particolare del veneziano. Abbiamo sentito mio marito o l'interiezione, l'espressione finale, move di vu, e in particolare vorrei soffermarmi sulla prima espressione, per le plaghe di Dio. È l'inizio di un canto popolare che viene citato anche da Dante nel De Vulgari Eloquentia, e potrebbe essere la spia di una attenzione, di una conoscenza da parte di Boccaccio del De Vulgari. Certamente quello che colpisce è, dal punto di vista della lingua, la capacità di Boccaccio di connotare i personaggi e gli ambienti, la storia che qui si svolge a Venezia, con un minuto fitto ricorso a termini veneziani. In questa stessa novella si parla dei veneziani come bergoli, cioè come sciocchi, chiacchieroni, cicaloni, e così si fa riferimento al mattafan, che è una moneta veneziana designata con una parola di origine araba. Questa citazione delle plaghe di Dio, cioè di un canto popolare, forse ci permette anche un collegamento con un'altra famosa novella in cui si fa ricorso ad un'altra varietà linguistica, che è la novella bellissima e tragica di Elisabetta da Messina. Quella novella, che si svolge appunto in Sicilia, si conclude con una citazione anche qui di un canto popolare, qual esso fu lo malo cristiano che mi furò la grasta, e che contiene appunto questo termine siciliano, la grasta, cioè il vaso di coccio. Alla Sicilia rimandano varie altre novelle del Decamerone, per esempio la novella di Salabaetto e Iancofiore, che è piena di termini locali, a cominciare dal nome della protagonista, vero Iancofiore, che corrisponderebbe al toscano Biancofiore, per arrivare alla frase famosa con cui lei si rivolge al suo amato: tu m'hai miso lo fuoco all'arma, toscano a canino, che è tutta piena dei suoni, delle forme del volgare siciliano, miso, fuoco, e quell'espressione a canino, che significa caro, amato, dolce, che è un modo tenero di rivolgersi al proprio innamorato, e che anche questo è un termine siciliano di probabile origine araba.
Bene, ringraziamo Giovanna Frosini per essere stata con noi e per la complessa rete di riferimenti linguistici che ci ha prospettato all'interno del Decamero, non solo legati al fiorentino ma anche alle altre città d'Italia. Thank you. Diamo il benvenuto al nostro secondo ospite, Roberta Cella, che insegna linguistica italiana e ha studiato a lungo in modo molto approfondito lessico e sintassi del toscano due-trecentesco, non soltanto in testi letterari ma anche nei documenti dell'epoca. Benvenuta ad Umana Cosa.
Grazie, buonasera a voi.
Cominciamo dal titolo. Noi abbiamo adottato nel programma la pronuncia Decameron con l'accento sulla terzultima sillaba, ma forse nel 1300 Boccaccio e i suoi lettori pronunciavano Decameron. Proviamo a spiegare ai nostri ascoltatori perché.
Sì, in epoca medievale i nomi propri di origine greca, uscenti in consonante, venivano normalmente accentati sull'ultima sillaba. Lo dicono i grammatici antichi e lo testimonia Dante, che nei versi della commedia, quindi con la metrica che ci assicura della posizione dell'accento, usa Minos, Empedocles, Ilion, Annibal, solo quando quegli stessi nomi erano adattati alle classi flessive volgari e uscivano quindi in vocale, veniva adottata per cultismo l'accentazione latina, regolata dalla lunghezza della penultima sillaba. Non ci sono ragioni per pensare che Boccaccio si comportasse diversamente dalle persone colte del suo tempo. È quindi altamente probabile che pronunciasse Decameron con la O aperta per quello che Boccaccio stesso intendeva come un vero nome proprio, come dichiara all'inizio del libro, nell'incipit famosissimo, libro chiamato Decameron, cognominato Principe Galeotto. Di certo i contemporanei toscani pronunciavano Decameron e così faranno per molti secoli. Infatti solo a partire da una pronuncia del tipo Decameron è possibile l'adattamento Decamerone, come ancora a scuola fino a qualche decennio fa ci insegnavano. Se la pronuncia fosse stata Decameron, l'adattamento sarebbe stato Decamero, come ancora oggi in toscano popolare camion, che è estraneo alla fonomorfologia locale perché esce in consonante, viene pronunciato camio.
Nella finzione narrativa, le novelle vere e proprie, al di là dello spazio della cornice, simulano un racconto orale, cioè i 10 giovani si raccontano delle storie. Eppure la sintassi ha una complessità di costruzione notevole, anche in presenza di discorso diretto, se è un personaggio di alto profilo a parlare. Ecco, il lettore se la deve vedere con un polipo di subordinate.
La prima impressione di chiunque legga il Decameron è quella di un'estrema complessità sintattica, fino all'artificiosità. La difficoltà maggiore è data dall'estrema mobilità dei costituenti nella frase. Si vede per esempio molto bene nelle frequentissime inversioni degli elementi rispetto all'ordine, chiamiamolo così, lineare. Per esempio abbiamo casi di anteposizione dell'oggetto al verbo, come il dolore la vita avea tolta. Oppure abbiamo casi di posposizione del quantificatore all'aggettivo. Era al palagio alto molto. L'altro tipo di difficoltà che incontra il lettore moderno nel leggere il Decameron è data dalla separazione dei nessi sintattici, la separazione di quei sintagmi che grammaticalmente, logicamente costituiscono un gruppo coeso. Troppo siete contro agli amanti crudele, dove la copula e l'aggettivo predicativo sono separati dalla interposizione di un altro elemento.
Quali sono gli elementi più significativi di innovazione che Boccaccio porta linguisticamente?
Rispetto alla sintassi precedente, in Boccaccio non colpisce tanto la frequenza della subordinazione, quanto il modo in cui le frasi subordinate sono collocate nel periodo. Per esempio, il quale, si sta parlando di un fratello maggiore, il quale, perciò che savio giovane era, quantunque molto noioso gli fosse a ciò sapere, pur mosso da più onesto consiglio, senza far motto o dir cosa alcuna, varie volte fra sé rivolgendo intorno a questo fatto, infino alla mattina seguente trapassò. Qui abbiamo il soggetto, il quale, e il verbo della principale, trapassò, separati dall'interposizione di ben 6 subordinate di primo grado, che appunto anche in questo caso infrangono l'ordine lineare della frase e rendono per noi estremamente difficile e per i contemporanei a Boccaccio estremamente moderno questo tipo di prosa.
Come brano da commentare, lei ha scelto un passo della novella di Belcolore, la seconda dell'ottava giornata, che è molto marcata linguisticamente. È una novella ambientata nel contado fiorentino e qui Boccaccio sfrutta al massimo la risorsa linguistica per costruire la comicità della novella, tutta giocata sul registro comico e su vivacissime metafore sessuali. E siamo nel momento in cui il prete di Varlungo, per convincere Belcolore a concedere le sue grazie, promette di lasciarle in pegno un tabarro, cioè un mantello particolarmente prezioso. Ascoltiamo lo scambio di battute tra i due personaggi.
La Belcolore levò alto il viso e disse:
sì, codesto tabarro, o che vale egli?
Come che vale? Io voglio che tu sappi che egli è di duagio, infino in treagio. E acci di quegli, nel popolo nostro, che il tengon di quattragio. E non ha ancora 15 dì che mi costò dall'otto rigattiere delle lire ben 7. E ebbine buon mercato dei soldi, ben 5, per quel che mi dica Buglietto, che sai che si conosce così bene di questi panni sbiavati.
Oh sì, se Dio m'aiuti io non l'avrei mai creduto, ma datemelo in prima.
Roberta Cella, siamo qui davvero di fronte ad una grande vivacità linguistica.
A partire dalla parola duagio, che significa tipo di panno pregiato, e viene dal toponimo Due, una città delle Fiandre. A partire da questa parola duagio, reinterpretata come composta dal numerale due con il suffisso agio, Boccaccio crea i neologismi treagio, tre più agio, e quattragio, quattro più agio, come nomi di immaginarie stoffe ancora più preziose. E questo è un tipo di comicità verbale basato sulla reinterpretazione delle parole, ed è un tipo di comicità che si ritrova in ogni epoca. In fondo è lo stesso meccanismo che presiede, per esempio, alla celebre battuta di Totò: io sono parte enopeo e parte napoletano, dove il comico nasce dalla scomposizione dell'aggettivo partenopeo, da partenope, il nome preromano di Napoli, come se fosse composto dal sostantivo parte. Però è tutta la novella che fa davvero divertire, perché il lettore ride del prete di Varlungo che, pur di convincere Mona Belcolore a giacere con lui, dice dei veri spropositi. L'invocare lo sconto che gli ha fatto l'otto rigattiere, per cui ho pagato il mantello ben 7 lire, ma avendone lo sconto di 5 soldi, facendo quindi appello a uno sconto che nel testo viene indicato come buon mercato, che sulle donne di ogni epoca fa sempre effetto. In realtà tutta la novella fa ridere. Il narratore stesso all'inizio la presenta come un amorazzo contadino. Descrive Monna Belcolore come una piacevole e fresca foresozza, cioè contadinotta, brunazza e bentarchiata. Il prete, dopo aver conquistato la donna, le dà i più dolci baciozzi del mondo. L'addensarsi di derivati comici, quali sono amorazzo, foresozza, brunazza, connota linguisticamente la realtà compagnola e la rende comiche ad orecchie cittadine.
Bene, grazie per questo commento dettagliatissimo a questo brano, ma anche per i riferimenti più ampi che ha fatto a questa novella così importante dal punto di vista linguistico. E la salutiamo e la ringraziamo per essere stata con noi qui a Umana Cosa. Siamo riusciti a raggiungere anche lo storico della lingua, Luca Serianni, accademico della Crusca e dei Lincei, al quale diamo subito il benvenuto. Buon pomeriggio, Luca Serianni.
Buon pomeriggio a voi.
Dunque, nel corso delle nostre puntate, spesso i nostri ospiti hanno richiamato la commedia di Dante Alighieri a confronto di alcuni luoghi del Decameron, e abbiamo potuto così vedere come Boccaccio abbia rielaborato, addirittura a volte rovesciato, l'immaginario dantesco. Sul piano linguistico, la commedia ha influenzato momenti della prosa del Decameron, penso in particolare al plurilinguismo e all'espressionismo del poema dantesco.
Dunque, essendo ambiti così diversi, poesia e prosa, da questo punto di vista credo che Boccaccio abbia proceduto per conto suo. Il plurilinguismo dantesco del resto si esprime in una varietà di modi che è certamente superiore a quello di Boccaccio, che emerge come pimento regionale, come riferimenti municipali solo in alcune novelle. E forse più rilevante il fatto che in una novella così tipicamente napoletana come ambientazione, quella di Andreuccio da Perugia, Boccaccio, che il napoletano lo conosceva molto bene, rinuncia alla caratterizzazione diatopica, come si dice, insomma la caratterizzazione regionale di questa novella e dei personaggi che vi si agitano. Quindi alla sua domanda risponderei di no. La presenza di Dante è così forte nel Boccaccio che forse questo tassello non lo aggiungerei agli altri.
Ecco, Boccaccio ha avuto più fortuna di Dante come modello linguistico nei secoli successivi, chiaramente per la prosa. Come mai?
Ma dunque perché la tipologia di novella costruita da Boccaccio si prestava molto bene all'imitazione e alla ripresa, alla continua variazione del tema, anche in particolare per quanto riguarda la struttura, la cosiddetta cornice, poi le varie novelle incentrate su vari temi. Potremmo ricordare forse che anche in un secolo che è quanto mai lontano, non solo cronologicamente dal Decameron, cioè il XVIII secolo, troviamo un imitatore del Boccaccio, o meglio del Sacchetti, ma insomma che riprende questo modello di novella, in Carlo Gozzi, lo scrittore veneziano più noto che per queste sue novellette, per la verità, per le fiabe, in particolare per la Turandot, che poi sarebbe stata portata a celebrità internazionale dalla musica di Puccini. Quindi c'è stata una durata sul lungo periodo che per Dante non c'è stata e non ci poteva essere, perché l'immaginazione e la creazione della commedia era del tutto, diciamo, inimitabile proprio tecnicamente, e lo dimostra il fatto che la terzina dantesca, lo strumento metrico a cui Dante ricorre, viene sì utilizzata ma in contesti completamente diversi, per esempio il capitolo bernesco, dunque viene utilizzata in quanto strumento di narrazione, ma soprattutto strumento di narrazione anche a livelli bassi, a livelli, come avrebbe detto Dante, comici.
Che ruolo hanno avuto in tutto questo le scelte proposte da Pietro Bembo nelle sue prose della Vulgarlingua, dove Boccaccio viene indicato come modello per la prosa e a Dante viene preferito Francesco Petrarca?
Certo, questo è stato decisivo. Diciamo subito che quando propone Boccaccio, Bembo ha soprattutto in mente il Boccaccio della cosiddetta cornice e delle parti introduttive alle novelle, quelle cioè in cui l'autore si mostra più vicino alla sintassi latineggiante e in generale al registro elevato che Bembo guardava. E dall'altra parte Petrarca rappresentava per ovvie ragioni, col suo forte monostilismo o comunque monolinguismo, un punto di riferimento per la lirica. Dante in questo quadro è messo leggermente in secondo piano proprio perché non offriva un modello neanche stilisticamente altrettanto imitabile e diciamo presentabile come tipologia di lingua letteraria secondo i dettami del Bembo.
Dunque abbiamo chiesto anche a Luca Seriani di scegliere un frammento del Decameron per un breve commento linguistico. Ha scelto un passaggio della prima novella del libro che ricorderete abbiamo letto nella terza puntata, precisamente il punto in cui il frate confessore, ormai completamente caduto nell'inganno di Ser Ciappelletto, gli chiede, qualora dovesse morire, se ha piacere che il suo corpo venga seppellito nel loro convento lì in Borgogna. Sentiamo.
E poi, dopo tutto questo, gli disse:
Ser Ciappelletto, con l'aiuto di Dio, voi sarete tosto sano. Ma seppure avvenisse che Dio, la vostra benedetta e ben disposta anima, chiamasse a sé, piacevi egli che il vostro corpo sia seppellito al nostro luogo?
Ecco, quali sono gli elementi di interesse linguistico in questo passaggio?
Dunque, intanto c'è un elemento di interesse stilistico. Questa è l'ultima battuta che pronuncia il frate ed è la battuta che mostra pienamente avvenuto quel ribaltamento di ruoli, se vogliamo l'inganno di Ser Ciappelletto. Infatti fino a questo momento il dialogo era dissimmetrico quanto ai pronomi allocutivi, come si dicono, cioè i pronomi con cui ci si rivolge al nostro interlocutore, nel senso che il frate lo chiamava figliuolo e gli dava del tu, Ser Ciappelletto lo chiamava padre mio, messere, messer lo frate e gli dava del voi. A questo punto, come si vede, il frate è pienamente convinto della santità del suo penitente, lo chiama Ser Ciappelletto e gli dà del voi sarete tosto sano. È un particolare in cui si mostra la grandissima, eccezionale sapienza di Boccaccio nello strutturare questi dialoghi e in particolare questo dialogo col completo ribaltamento dei ruoli dei personaggi. Poi dal punto di vista invece strettamente linguistico possiamo notare subito un'altra cosa. Abbiamo detto prima che esiste una differenza ovvia tra parte introduttiva o parte diegetica, insomma narrativa e dialogo. Non dobbiamo però dimenticare che la prosa di Boccaccio si mantiene sempre ad un livello di vicinanza col latino. Seppure venisse che il Dio, la vostra benedetta e ben disposta anima, chiamasse a sé, la costruzione è quella latineggiante, nel senso che il complemento oggetto, la vostra anima, è anticipato rispetto al predicato verbale, chiamasse. E questo già all'epoca di Boccaccio, naturalmente l'ordine, la sequenza delle parole era esattamente quella nostra. Notiamo ancora un'altra caratteristica differenziale, piacevi egli. Notiamo sia il pronome posposto, piacevi invece di vi piace, che era una norma precisa della sintassi dell'italiano antico. Qua all'inizio di frase, e qui siamo dopo pausa, quindi in una situazione simile, il pronome era posposto al verbo. Qualche segno di questa antica servitù sintattica si ritrova anche oggi, se noi possiamo leggere affittasi, vendesi nei cartelli che sono ovviamente presentano il verbo in posizione iniziale. E poi ancora il soggetto posposto, piacevi egli, nella proposizione interrogativa. E questa è un'altra caratteristica che era normale all'epoca del Boccaccio e che è rimasta oggi in circostanze, in registri particolarmente solenni. Vuoi tu sposare? Ecco. Oppure volete voi abrogare la legge tale, commita l'altri nel modo di rivolgersi all'elettore nei referendum? E questo proprio per sottolineare il fatto che la lingua del Boccaccio è naturalmente lontana da noi, ma tanti aspetti particolari sopravvivono fino ad oggi.
Ecco, proprio a questo proposito, ricollegandomi a questa sua ultima riflessione, capita che alcune parole dell'italiano antico siano passate nel nostro lessico, anche quello più quotidiano, come del resto ha dimostrato lei adesso con questo esempio. Ci sono casi nel Decameron di parole che sono entrate nel nostro lessico ma con uno slittamento di significato rispetto al significato che aveva all'interno del Decameron o nell'italiano di quel tempo?
Sì, naturalmente sì. Per citare un esempio, pensiamo al ragazzo che oggi indica una fase di età, anzi una fase che recentemente si è dilatata, perché possiamo dire ragazzo anche di un trentenne, cioè di un uomo pienamente adulto. E all'epoca del Boccaccio ragazzo indicava in primo luogo una condizione sociale prescindendo dall'età. Per esempio si trova in una novella, la novella del conte di Anguersa precisamente, in cui il personaggio è tutt'altro che giovane, soprattutto per gli standard dell'epoca, e il valore di questa parola che ricorre più volte in questa novella è quella di servo di stalla. Il protagonista si fa ragazzo, cioè servo di stalla nell'esercito del re di Francia. E ancora in un'altra novella, la decima della quinta giornata, una moglie adultera cerca di rivendicare una attenuazione della sua colpa rispetto al marito, dicendo non mi pongo né con ragazzi né con tignosi. Tignosi sono gli ammalati di tigna, di rogna, e i ragazzi non sono uomini molto giovani, ma sono Mozzi sono persone di condizione bassa. Del resto non è certamente un uso solo di Boccaccio, anche in Dante si trova per esempio ragazzo in questo senso, non vidi mai menare streghi al ragazzo aspettato dal Signor, so dice in un canto dell'inferno, dove ragazzo è il mozzo di stalla che il suo signore incita a strigliare con grande rapidità il cavallo. E quindi, insomma, ragazzo aveva un significato diverso di cui oggi possiamo trovare anche qui qualche segnale molto flebile in espressioni come ragazzo di bottega, che peraltro con la crisi dell'artigianato non si usa più molto, o il ragazzo del fornaio, anche qui con la crisi della piccolo commercio non capita più di usare questa espressione perché nei supermercati non abbiamo ragazzi, ma insomma sono espressioni che sono rimaste fino ad oggi in uso, o fino a ieri diciamo, e che indicavano certo una persona normalmente molto giovane, ma soprattutto una persona che svolgeva un certo lavoro, di una certa condizione.
La ringraziamo molto per il contributo che ha dato alla nostra lettura del Decameron e in particolare a questa puntata dedicata alla lingua. È con noi in studio Matteo Motolese, anche lui naturalmente storico della lingua nella giornata di oggi. Dunque, la lingua del Boccaccio, abbiamo visto, è complessa, ma vale, io direi, senz'altro la pena di fare lo sforzo di leggerlo in originale, senza gettare la spugna rivolgendosi a riduzioni o traduzioni integrali in italiano moderno.
Ora, senz'altro sì. Ovviamente è chiaro che la lettura di un testo di molti secoli fa ha delle difficoltà. Per questo, non tanto per Boccaccio, ma per altri testi, pensiamo al Cortegiano, ad esempio, di Castiglione, 500, testo importantissimo, di grandissima diffusione europea, si sono state proposte delle traduzioni in italiano, così come anche per il Boccaccio è stato fatto da uno scrittore come Aldo Busi. È evidente che in questo modo si garantisce forse un maggiore accesso, una maggiore semplicità del testo, però si perde moltissimo, cioè si perde una dimensione di fascino, di bellezza che comunque l'antico ha e che probabilmente dovrebbe essere preservato. Teniamo conto che noi come italiani abbiamo un privilegio che diciamo molti nostri amici europei non hanno, e cioè quello di poter accedere ai nostri maggiori capolavori con una fatica minima. Un inglese che debba leggere Shakespeare fa una fatica molto maggiore rispetto a quella che facciamo noi per leggere un testo come Boccaccio o come Dante. E le differenze fra l'italiano antico e l'italiano moderno ci sono di ordine sintattico, di ordine lessicale, però diciamo sono tutte facilmente superabili con un commento. E in realtà restituiscono una dimensione, una pienezza sostanzialmente del testo, che sarebbe un peccato perdere. Noi oggi immaginiamo anche un parallelo con la storia dell'arte o col cinema. È chiaro che si può vedere un quadro di Giotto, ad esempio, in una riproduzione splendida, però vedere l'originale è tutta un'altra cosa. Si perde moltissimo, anche se magari quell'originale può essere deperito o di difficile lettura su alcuni aspetti, però la visione diretta dell'originale permette un accesso a quella che è la dimensione anche storica di un'opera d'arte, che altrimenti in parte si perde.
Ecco, nel caso del Decameron, noi possiamo avvicinarci davvero molto all'originale, cosa che non possiamo fare purtroppo per Dante, come abbiamo più volte ricordato, perché del Decameron noi abbiamo l'autografo, il manoscritto Hamilton Novalta della Biblioteca di Berlino. Ora, anche se non è una copia impeccabile, è una copia che il Boccaccio ha fatto in tarda età ed è caratterizzata da numerose sviste ed errori, possiamo dire che però questo manoscritto è fondamentale per ricostruire il tessuto linguistico dell'autore.
Avere l'autografo di un manoscritto come di un'opera come il Decameron è un privilegio veramente raro. E noi abbiamo la possibilità in questo modo di vedere realmente come l'autore voleva che l'opera fosse letta, quali sono le sfumature linguistiche che Boccaccio utilizza. Dobbiamo chiederci in realtà questo, cioè la possibilità di vedere direttamente l'autografo ci permette di avere una valutazione piena di tutte le sfumature linguistiche. Banalmente, che tipo di fiorentino usava Boccaccio? Un fiorentino più arcaizzante o più moderno? Quanto apriva alle nuove mode del fiorentino? Teniamo conto che il fiorentino di metà 300 è in grande evoluzione, perché Firenze cambia come popolazione, ha delle influenze esterne, cambiano una serie di elementi che progressivamente trasformeranno il fiorentino. Ecco, Boccaccio in realtà, anche nell'Hamilton, in cui comunque è copista di se stesso e quindi è normale che faccia degli errori, ci consegna però un testo di cui noi possiamo cogliere tutte le sfumature, comprese tutte le parti non fiorentine, e cioè le voci che nel Decameron vengono accolte di altre parlate, non solo distanti, il veneziano o il siciliano, ma anche molto più vicine, Siena. Quando Boccaccio scrive otta per ora, ad esempio, usa una marca specifica, diciamo, di una parlata che i lettori dovevano cogliere, evidentemente. Ecco, poter cogliere queste sfumature linguistiche è realmente qualcosa di molto prezioso, che chiaramente poi nelle edizioni moderne in alcuni casi può perdersi perché viene livellata una certa dose di difficoltà. Pensiamo alle grafie latineggianti che Boccaccio utilizza, ma dal punto di vista culturale, per chi studia questo testo e per chi deve fare queste scelte dal punto di vista editoriale, è molto importante poter avere l'originale, perché in questo modo si ha un controllo pieno sostanzialmente su quella che è la vera componente viva dell'opera, cioè la parte linguistica.
Lei ha scelto di commentare un brano con la descrizione della peste dall'introduzione della prima giornata, in particolare uno dei momenti in cui Boccaccio descrive in modo molto particolareggiato come si manifesta il morbo.
Ma nascevano nel cominciamento d'essa a maschi e alle femmine parimente, o nell'anguinaia, o sotto le ditella, certe enfiature,
delle quali alcune crescevano come una comunal mela,
altre come un uovo,
e alcune più e alcune altre meno, le quali i volgari nominavan gavoccioli.
E dalle due parti del corpo predette, in fra breve spazio, cominciò il già detto gavocciolo mortifero, indifferentemente in ogni parte di quello, a nascere e a venire.
E da questo appresso si incominciò la qualità della predetta infermità a permutare in macchie nere o livide, le quali nelle braccia e per le cosce e in ciascuna altra parte del corpo apparivano a molti, a cui grandi e rade, e a cui minute e spesse.
Matteo Motolese, qui Boccaccio impiega termini molto precisi, in parte sembrano derivare dal linguaggio popolare, ma in altri casi sembrano proprio presi dal linguaggio medico.
Per quanto riguarda il linguaggio popolare, Boccaccio stesso ci dà un'indicazione. I gavoccioli, cioè queste enfiature, ovvero i buboni della peste che comparivano sul corpo delle persone che contraevano il morbo, è un termine che noi troviamo anche nella documentazione dell'epoca. Avere il gavocciolo voleva dire avere sostanzialmente la peste. Questo è il livello più basso in un certo senso. Poi ci sono invece altre espressioni. L'anguinaia, che banalmente vuol dire linguine, diventa progressivamente uno dei termini che vengono utilizzati per descrivere anche la peste, così come in realtà, anche se non pertiene strettamente al linguaggio medico, le macchie. L'attenzione che Boccaccio ha per le macchie nere o livide, distinguendo quindi una sfumatura di colore, questa è un'attenzione che si trova normalmente nei trattati medici. Teniamo conto che la componente visiva dell'esperienza era fondamentale a tutti i livelli, ovviamente, soprattutto in una diagnosi come quella della peste, che era in gran parte un morbo sconosciuto e lo sarà fino alla fine del Settecento e ampiamente privo di causa. La peste scompare dall'Europa in tardo Settecento e senza che se ne capisca sostanzialmente l'origine.
Ringraziamo molto anche Matteo Motolese per essere stato con noi e lo salutiamo. Diamo il benvenuto a Davide Rondino che, oltre a dar voce al personaggio di Panfilo, con le sue ballate originalissime ha accompagnato la nostra lettura del Decameron e continuerà a farlo fino alla fine del programma. Buon pomeriggio, Davide.
Grazie, continuerò a farlo fino alla morte, alla mia morte. Sì.
Allora, l'operazione di rielaborazione musicale e linguistica del testo delle novelle non è mai la stessa, insomma riesce sempre a sorprenderci. Come lavora, come compone queste ballate?
Allora, ricetta per fare canzone boccaccesca, boccacciana. Intanto amare molto il Boccaccio, questa varietà di temi, di modi, no? Che va da Frate Puccio alla descrizione della peste, dalla canzone delle ragazze che se ne vanno a altre cose, alla signora lì che fa la sua dichiarazione, perché dovete bruciarmi se io posso dare di più di quello che lui non mi chieda, no? Poi prendere un testo usando la tecnologia contemporanea, cioè il computer, e cominci leggendolo e guardandolo, a radiografarlo come se fosse un po' quasi un disegno, non vorrei dire, però cominci a isolare in netto, perché no, usando proprio la tecnologia, alcune parti del testo, cominci a vedere delle cose che ricorrono, dei ritmi, insomma, un ottonario, un endecasillabo che ricorre dentro il fraseggio, e cominci a isolarli e ti accorgi che prima o poi, una volta preso il tono e il ritmo del testo, isolata una o due frasi chiave che hanno una musica, un suono, tutto il romanzo, se tu le magnetizzi, comincia a girare intorno a queste cose che hai magnetizzato.
Perché lei tiene anche, diciamo, prende alcune parole chiave della novella, cioè ci sono proprio dei calchi letterali, e poi con qualche capriola linguistica, utilizzando anche la rima o altri espedienti, enfatizza alcuni momenti del racconto, e così, cioè, isola anche testualmente alcuni sintagmi che vengono poi ripresi, e quindi l'atmosfera rimane la stessa.
Rimane la stessa, altrimenti è troppo facile. Il gioco è usare quei materiali lì, quegli ingredienti, quei materiali sonori lì. E la lingua è un materiale sonoro, ritmico e sonoro. Quindi eleggi alcune chiavi e la fai girare tutto intorno alla novella, quelle chiavi che hai letto. È strano, ma viene quasi da sé.
Allora, vengo al punto di vista. In genere è sempre quello del novellatore principale, ma non sempre. Diversi ascoltatori ci hanno scritto molto divertiti per la ballata dedicata alla novella di Federico Gialberighi, dove la prospettiva è quella del povero falcone sacrificato in nome delle esigenze narrative. Ecco, questo è interessante, questa cosa di provare a spostare il punto di vista da un personaggio all'altro.
Di fatto, qualsiasi operazione di scrittura è la scelta di un punto di vista. Quindi Boccaccio è molto rigoroso in questo, si possono fare esercizi su questo. Il falcone alla fine è una simpatia anche per queste povere bestie massacrate in tutta la letteratura, che fanno le spese del punto di vista dell'autore e del desiderio di stupire il lettore, per questi lupi dilaniati, draghi ammazzati, cavalli morti, no? Affogando inutilmente i ruscelli che non avrebbero mai sognato di attraversare se fosse stato per loro un'ecatombe, insomma.
Anche musicalmente le sue ballate sono molto varie, quelle un po' più serie, di argomento più serio, ricordano alcuni brani di Fabrizio De André. Immagino in particolare la ballata sulla novella tragica di Ghismonda, mi faceva tornare in mente l'atmosfera della ballata dell'amore cieco, della vanità di De André. Sì. Ecco, quali sono i modelli musicali riferimento?
Sono quelli lì, sicuramente Fabrizio, ma che ci ha dato, è il primo a darci un'idea di quello che può essere alla manière de medioevo. Naturalmente è impossibile rifarli in medioevo, però c'è un periodo, fine anni 70, in cui si comincia a risuggerire un neo-medioevo musicale, no? come in architettura lo fanno nell'Ottocento, il gotico. E questo è appunto la ballata dell'amore cieco e della vanità. In realtà questa cosa gli arriva a Fabrizio da chi aveva ricominciato a fare alla manière del medioevo, che era in francese, che è Brassens che fa il medioevo, la Claire Fontaine, la Fontana. E De André ci dà dentro, in particolare con la riscrittura di François Villon. Questo stava tutto dentro il rimmaginare il medioevo, che c'entrava con Mistero Buffo e Compagnia Bella, per cui c'erano quei moduli che ritornavano. Alla fine si scopre che questa ritmica su pochi accordi in progressione è fatta bene per raccontare emotivamente storie lunghe, ballate lunghe. Non è soltanto De André che fa queste, anche Cohen un po' delle cose, la cosa sulla peste ha delle risonanze coheniane, cioè il racconto su dei pattern musicali che ha una sua tradizione. Dylan, Cohen, Brassens, De André, sì.
Bene, la ringraziamo molto per questo ulteriore contributo e aspettiamo le prossime ballate.
Speriamo, viva Boccaccio, è stata per me un'esperienza molto bella, molto interessante, a me piace mettere in musica la letteratura, è un tema molto interessante, poco frequentato da noi, molto da spagnoli, francesi, però varrebbe la pena e questa occasione è stata molto favorevole.
Anche oggi siamo arrivati alla conclusione. L'appuntamento è a sabato prossimo, in cui riprenderemo la lettura del Decameron con le giornate nona e decima.
Umana Cosa, a cura di Monica D'Onofrio e Monica Nonno. Per riascoltare e scaricare il programma, radio3.rai.it.